Giovedì 15 ottobre, 28ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Quanto Paolo scrive agli Efesini, nel suo inno cristologico, lo può scrivere solo colui al quale viene dettato dallo Spirito Santo. Questa dettatura non è strana al Signore. Basta per un attimo leggere un brano del profeta Abacuc. Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse, scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugi, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Abacuc 2, 1-4. Neanche è troppo affermare che questo inno è stato scritto con il dito di Dio, allo stesso modo della legge del Sinai. Quando il Signore è venuto di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietre scritte dal dito di Dio. Esodo 31, 18. Quando io salì sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole dell'alleanza che il Signore aveva stabilito con voi, rimase sul monte 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane né bere acqua. Il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che il Signore vi aveva detto sul monte, in mezzo al fuoco il giorno dell'assemblea. Deuteronomio 9, 9-10. Quando l'occhio vede ciò che non è contenuto nella Scrittura Santa, quando si apre al mistero che è prima della creazione, allora dobbiamo confessare che è solo con il dito di Dio che certe cose possono essere scritte. Ecco quanto scrive il dito di Dio con il dito dell'Apostolo Paolo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Cielo e terra ancora non erano stati creati, neanche l'uomo era stato creato, ancora l'uomo neanche aveva iniziato a muovere i suoi primi passi sulla via della storia, ancora non aveva mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, ancora non era stato avvolto dalla morte. Quando l'uomo neanche esisteva, Dio lo ha scelto per essere santo e immacolato di fronte a Lui nella carità. Non è però una scelta diretta, noi e Dio, è invece una scelta mediata. L'uomo è stato scelto in Cristo Signore per essere dinanzi a Lui santo e immacolato nella carità. Significa che questa scelta si potrà realizzare solo in Cristo, per decreto eterno del Padre. Se questa scelta si potrà realizzare solo in Cristo, e nel Cristo crocifisso e risorto, significa che la fede in Cristo Gesù è necessaria. Nessun uomo potrà realizzare la sua vocazione. Ma significa anche che ogni membro del corpo di Cristo è chiamato in misura del suo carisma, del suo ministero, della sua missione, non solo ad annunciare Cristo Gesù, ma anche a manifestare i frutti di questa scelta eterna. Ecco perché l'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Romani: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia, Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? Dunque la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Romani 10, 13, 17. Predicare Cristo al mondo intero, mostrando i frutti che la scelta o il designatore del Padre produce, è obbligo di ogni membro del corpo di Cristo. Questo mistero cristologico, dal quale la verità del mistero antropologico, va annunciato a tutti i popoli, ad ogni uomo. Leggiamo Efesini 1, 1-10. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà. All'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si è proposto, per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Riflettiamo ancora una volta su queste ultime verità annunciate dall'Apostolo. Il Signore ha riversato abbondantemente su noi la ricchezza della Sua grazia, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Dal mistero di Cristo non solo è la verità e la realizzazione del mistero dell'uomo, è anche il mistero e la realizzazione di tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. Il Padre ha stabilito come unico capo di tutta la sua creazione, Cristo Signore, il suo Figlio crocifisso, risolto, innalzato nel più alto dei cieli. Non vi è elemento della creazione, non esiste particella di materia che non debba avere come suo capo Cristo Gesù. Come tutto è stato creato per Cristo, tutto dovrà essere redento per Cristo, tutto dovrà accogliere come suo capo Gesù Signore. Questo è il decreto eterno del Padre. Nessuno può avere Dio per suo capo se non ha Cristo per suo capo. Nessuno potrà accedere al Padre se non in Cristo e per Lui. E questo è il mistero che oggi si vuole annientare, distruggere. Se il mistero di Cristo Gesù viene distrutto, anche il mistero dell'uomo viene distrutto, assieme al mistero di tutta la creazione. Questa verrebbe a mancare del suo capo, del capo che Dio ha stabilito per essa. Sarebbe il caos antropologico e anche cosmologico. Lettura del Vangelo. I dottori della legge sono rei di una grandissima colpa. Nelle loro mani il Signore ha posto la chiave della conoscenza. Conoscenza della sua legge e del suo mistero, conoscenza del tempo e dell'eternità, conoscenza di tutto ciò che serve all'uomo per la sua salvezza e la giusta adorazione del suo Signore e Padre. Cosa hanno fatto i dottori della legge? Hanno portato via la chiave della conoscenza. Quali sono i frutti nefasti di questa loro azione disonesta? Loro non sono entrati e a quelli che volevano entrare esse lo hanno impedito. non solo hanno impedito per il passato, lo impedivano anche per il presente. Ecco due modi narrati dal Vangelo che attestano questo impedimento. In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: che non sia costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo questo, dissero: costui non scacci demoni se non per mezzo di Belzebullo, capo dei demoni. Matteo 12, 22, 24. Accusando o caluniando Cristo Gesù di complicità con Satana, gli scribi avevano un solo fine: allontanare o impedire al popolo che si accostasse a Cristo Signore. Ecco una seconda modalità di allontanamento: denigrare Cristo Gesù facendolo passare per un peccatore. Si avvicinavano tutti i peccatori e i pubblicani per ascoltarlo. Scribi e farisei mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Luca 15, 1, 2. Il peccatore, a giudizio degli scribi e dei farisei, frequenta i peccatori. Il giusto, come essi sono giusti, si tiene alla larga di una tale frequenza, lo impone la sua sanità e la sua giustizia. Guai a voi, dottore della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Le vie attraverso le quali scribi e farisei impedivano l'accesso del popolo a Cristo Signore erano molteplici e sempre nuove. Una via era anche questa: l'esclusione dalla sinagoga. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedete a lui, all'età parlerà lui da sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, ascoltatelo, chiedetelo a lui. Giovanni 9, 18, 23. E questa gravissima colpa contro la verità, la carità, la salvezza. Leggiamo il testo di Luca 11, 4, 54. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri, essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fino all'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottore della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua bocca. Tendere insidie al giusto è proprio degli empi, così il libro della sapienza. Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. Ci è insopportabile solo al vederlo. perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si è lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenza e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Sapienza 2, 12, 20. Gli empi sono il mondo delle tenebre e dell'iniquità. In scribi e farisei opera ed agisce il mistero dell'iniquità. Gesù la luce divina fattasi luce umana attraverso la sua incarnazione. Le tenebre non possono sopportare la luce e si avventano contro di essa. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarli in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Così Gesù nel Vangelo secondo Giovanni. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengono riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. Giovanni 3, 16, 21. Le tenebre vogliono avere il sopravvento sulla luce e per questo tendono alla luce ogni insidia al fine di farla cadere. Madre piena di grazia, fa che nessun discepolo di Gesù entra a far parte del mistero dell'iniquità, divenendo tenebra. Tu ci aiuterai e noi rimarremo in eterna luce nella luce, luce dalla luce, luce per la luce di Cristo Signore.